Sono le 7, Padre Pio.
Comunque il commissario non ci dà niente. Poi questa è una storia che va avanti da sempre. Bene, ci siamo. Ecco. Domenica prossima, domenica 28esima del tempo ordinario. Domenica prossima anche memoria di Santa Teresa d'Avila. Vi ricordo i testi, forse siete già informati. Comunque passiamo in rassegna rapidamente il lezionario. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia, nel capitolo 25, dal versetto 6 al versetto 10, l'inizio del versetto 10. Tra breve leggeremo questa pagina. La seconda lettura è tratta dalla lettera di Paolo ai Filippesi. Siamo alla fine della lettera ai Filippesi, capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 20. Il lezionario elimina i versetti da 15 a 18, comunque questo è il testo, sono gli ultimi versetti della lettera ai Filippesi. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 23, che è il salmo del pastore, quindi uno dei salmi probabilmente più noti e anche a cui il popolo cristiano è più affezionato. Ma noi questa sera avremo a che fare ancora una volta col salmo 119, così già la settimana scorsa quando abbiamo ripreso gli appuntamenti per la lettura divina, e adesso proseguiamo dal versetto 145 al versetto 160. Leggeremo altre due strofe dopo che prima dell'estate eravamo giunti al versetto 128, ed ecco siamo ripartiti di là la settimana scorsa, e adesso proseguiremo con l'aiuto di Dio. Il salmo è dunque il brano evangelico, naturalmente, e siamo di nuovo alle prese, come nel tempo ordinario quest'anno, con il Vangelo secondo Matteo, capitolo 22, dal versetto 1 al versetto 14. Anche in questo caso si tratta di una pagina che sta direttamente in continuità con le pagine che leggevamo nelle settimane ormai trascorse. Capitolo 22, dal versetto 1 al versetto 14. Mentre ci stiamo preparando alla celebrazione della domenica 28esima, siamo ancora accompagnati dalla mitezza del clima che caratterizza queste giornate. Questo non ci fa dimenticare che la stagione va inevitabilmente orientandosi verso l'immancabile appuntamento con l'autunno. È come se tutta la creazione godesse di un momento di sosta, quasi di immobilità. Eppure il passaggio del tempo procede nel suo corso, conducendo ogni cosa verso l'essenziale, come quando sulla soglia dell'autunno si vendemmia l'uva e la vigna se ne resta muta, spoglia, nella sazietà della fatica, perché tutto è ridotto alla qualità che fa di ogni creatura un dono, nella gratuità e nella purezza. Sarà questa la stagione buona per imparare a vegliare, affinché sia evitato il rischio di venire travolti dal precipitare degli eventi e dal rompersi degli equilibri costituiti. Già in queste prossime settimane comincia la lunga veglia della Chiesa, che ci condurrà rimanendo in ascolto del Vangelo secondo Matteo, ci condurrà fino dentro al prossimo avvento, fino alla grande luce che si accenderà nel cuore della notte, nel pieno dell'inverno. Anche noi dunque disponiamoci a vegliare con sereno coraggio, unendo il nostro ascolto e la nostra preghiera alla veglia della Chiesa, che così si offre per accogliere tutti i drammi del nostro presente. Anche per noi la vita è un sommesso sospiro verso il Signore che viene. E noi stiamo imparando a riconoscerlo nella semplicità del dialogo interiore e nella fecondità dei sacramenti. Insieme con il sospiro, la veglia ci insegnerà anche a gridare e a tacere, a piangere e a celebrare con la sapienza nel cuore e nel corpo di una vigna vendemmiata. Ed ora leggiamo il testo che citavo nel libro del profeta Isaia, capitolo 25, dal versetto 6 al versetto 10. Anna, leggi.
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte.
Finisce qua l'altro. Qui il lezionario chiude la prima lettura della messa di domenica prossima. Quel che segue nel versetto non ci riguarda nel nostro caso. E quindi leggiamo senz'altro il brano evangelico. I 14 versetti del capitolo 22 nel Vangelo secondo Matteo. Francesco.
Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e li scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale e gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
Grazie. E torniamo al Salmo 119. Siamo arrivati a buon punto ormai. Abbiamo 144 versetti alle spalle e in più il periodo estivo che ha fatto da intermezzo e ha favorito forse la rilettura delle strofe precedenti. Vi suggerivo, avendo a disposizione un poco di tempo, di provare almeno una volta a rileggere per esteso il Salmo, così come nel corso di diversi mesi c'è stato modo di passare in rassegna le strofe versetto per versetto, ma vale la pena di tanto in tanto. Quello che avviene normalmente durante l'anno nel corso della veglia serale, di rileggerlo per intero. E in ogni caso adesso abbiamo a che fare con due strofe, la strofa Kof e la strofa Resh. Siamo alle prese con quel grande viaggio che è stato inaugurato fin dalle prime battute di questa testimonianza orante, che accompagna l'avventura di chi affronta non semplicemente i dati empirici della propria esistenza umana, ma affronta la propria vocazione alla vita umana, come la nostra esistenza umana è coinvolta in una relazione, risponde a una chiamata, aderisce a una iniziativa, ed ecco man mano il grande viaggio ha assunto la fisionomia di un contesto veramente pedagogico, che ci ha consentito di rintracciare le componenti fondamentali del nostro vissuto, ma in base a una ricerca che ha scandagliato l'intimo della nostra coscienza, la profondità del nostro cuore umano. Fatto sta che ci siamo trovati ormai confermati nella scoperta che la gratuità dell'amore costituisce il motivo portante della nostra vita. Le strofe che lasciamo senz'altro alle nostre spalle in questa prospettiva ci hanno sapientemente educati. Adesso ho sotto gli occhi la strofa Ain, dal versetto 121 al versetto 128, che mette esattamente a fuoco questa centralità strutturale dell'amore come dimensione di gratuità che costituisce il contesto nel quale la nostra vocazione alla vita trova modo di realizzarsi, altrimenti la vita è sprecata. Ecco, nel Salmo 119, nel versetto 126, ne parlavamo ancora la settimana scorsa in un breve richiamo introduttivo, coloro che hanno violato la tua legge, coloro che hanno sprecato, la vita sprecata. Ed è proprio questo amore, ed ecco che col versetto 129 abbiamo ripreso direttamente contatto con il testo del Salmo una settimana fa, è proprio questo amore messo adeguatamente alla prova che colma di stupore la nostra vita. Meravigliosa è la tua alleanza, da qui siamo ripartiti. La nostra vita è meravigliosa, perché ormai è totalmente strutturata nell'ascolto della parola. La strofa che leggevamo a suo tempo, nei versetti che seguono, dal versetto 130 in poi, la tua parola nel rivelarsi illumina. Ho sotto gli occhi ancora una volta il versetto 130 e i versetti che seguono. Ebbene, nell'ascolto della parola la nostra vita si apre al mondo e alla storia nella purezza luminosa di una vera e propria infanzia spirituale. Già, ne parlavamo a suo tempo. Dona saggezza ai semplici la tua parola, ed ecco il piccolo, il personaggio che in famiglia è l'ultimo arrivato e quello che oggettivamente sembrerebbe il più insignificante, ma vedete, tutti i titoli che servono a identificare una infanzia spirituale corrisponde nella strofa che leggevamo a suo tempo al riscontro in noi di quella ristrutturazione totale della nostra vita in ascolto della parola, nel senso che non è più una vita abilitata a strutturarsi in forza di propri principi e di progettualità, ma è in tutto e per tutto strutturata nell'affidamento alla parola. E tutto questo è motivo di meraviglia, e tutto questo è motivo per collocare il nostro vissuto in quella dimensione di gratuità dove allora per davvero l'intero viaggio si svolge in vista di questa assunzione di tutte le relazioni che danno forma alla nostra vita in un contesto di gratuità. Tutte le relazioni per come siamo recettori di messaggi che riceviamo e per come siamo trasmettitori a nostra volta di segnali mediante i quali prendiamo posizione e in tutto siamo abilitati a esercitare la fatica di viandanti come esercizio di vero e purissimo amore. Questa infanzia spirituale, vedete, di cui ci parlava la strofa, poi siamo arrivati alla strofa seguente, lì ci siamo fermati, ci ha condotti a intensificare la relazione tra il tu del Signore e la nostra piccolezza. È esattamente la strofa che va dal versetto 137 al versetto 144, qui ci eravamo fermati, poi quel tu del versetto 137 a cui fa riscontro quel io del versetto 141, tu e la tua giustizia, io e la mia piccolezza. Ecco, il piccolo di casa, quel personaggio minuscolo che sembrerebbe oggettivamente squalificato, ed ecco, come ricordavo un momento fa, in realtà è proprio quell'infanzia spirituale che ci identifica ormai come chiamati a rispondere alla vocazione, alla vita, in un contesto nel quale in tutto siamo debitori per come riceviamo e in tutto siamo responsabili per come possiamo donare. Ed ecco, in una economia del gratuito, in una storia d'amore. Dunque, siamo arrivati al versetto 144. La giustizia di Dio, quella su cui insiste la strofa Sade, qui dal versetto 137, è la giustizia di Dio che si manifesta proprio là dove è lui che rincalza la fragilità estrema, fatiscente e derelitta della nostra condizione umana. Ebbene, è proprio la giustizia di Dio che raccoglie tutte le lacrime del nostro consumarci dentro a tutti i drammi del mondo. Ricordate il versetto 136 che chiudeva la strofa Kof, la strofa Pe, la strofa precedente: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi. Ebbene, ne parlavamo a suo tempo, ed è la giustizia di Dio, ripeto, che raccoglie questo mare di lacrime, questi torrenti inesauribili di lacrime, anche se in modo invisibile, perché ci sono anche, come ben sappiamo, le lacrime versate all'interno, non all'esterno. Ebbene, tutte le lacrime del nostro consumarci dentro a tutti i drammi del mondo. Eppure è proprio la giustizia di Dio che ci lascia la gioia di chi sta imparando a vivere in pienezza. Ed ecco gli ultimi versetti che leggevamo, il versetto 143: angoscia, affanno mi hanno colto, ma i tuoi comandi sono la mia gioia. Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre, fammi comprendere e avrò la vita. Fammi comprendere, ecco, stiamo imparando a vivere e stiamo imparando a registrare questa sorpresa meravigliosa per cui in mezzo a tanti drammi e a tanti motivi per versare lacrime che non possiamo trattenere, una gioia misteriosa più che mai ci accompagna e ci conferma nella nostra vocazione alla vita. Ed ecco la strofa seguente, Kof, si apre con un grido. Mi sembra che possiamo subito intitolare, poi verifichiamo insieme, leggendo passo passo i versetti di questa strofa, possiamo così intitolare come tutto della vita si riduce a un grido. E vedete, siamo direttamente connessi immediatamente proprio in continuità con quegli ultimi versetti che adesso ho appena riletto della strofa precedente. Il grido, vedete, che in questo caso non necessariamente, e anzi in questo caso di per sé espressamente, non proviene dalla bocca, dove la voce assume una sua rilevanza sonora inconfondibile, viene dal cuore. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi, custodirò i tuoi precetti. Ecco, siamo arrivati a quel momento nel quale tutto della nostra vita si riduce a un grido che viene dal cuore. È un grido silenzioso? È un grido che ricapitola tutto della nostra vita in una invocazione assoluta. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi, custodirò i tuoi precetti. Vedete, i padri della Chiesa, con diverse testimonianze a questo riguardo, sono molto sapienti nella lettura del testo. A proposito di questo versetto 145, Origene dice: questo grido non è un gran rumore, non fa un gran rumore, ma la grandezza stessa delle cose che sono portate davanti a Dio. Ne è prova il sangue di Abele che grida a Dio, Dunque, vedete, in questo grido risuona non tanto la voce che fa rumore, ma la voce che è espressione silenziosa delle grandi cose che la storia umana depone alla presenza del Dio vivente. Ed ecco, Origene ritorna niente meno che al grido di Abele, il grido muto del sangue versato dal fratello, come leggiamo nel libro della Genesi, capitolo 4. Il grido del sangue di Abele, di tutti coloro che da Abele in poi sono passati attraverso drammatiche vicende analoghe a quella, e questa voce che assume una rilevanza straordinariamente eloquente, silenziosa, che raccoglie gli echi di tutti quegli eventi tragici che hanno comportato il versamento del sangue in un contesto di fraternità negata. E Ilario, a questo riguardo, sempre del nostro stesso versetto 145, dice: questo è il grido della fede. La supplica dei santi non è timida, la preghiera dei credenti non è una preghiera priva di coraggio, ne è un esempio la preghiera silenziosa di Mosè. Ecco, lui fa riferimento al caso di Mosè in diversi momenti di cui ci parlano i libri dell'Esodo, da prima poi Levitico, Numeri. Mosè tace, se ne parla in questo silenzio di Mosè, un silenzio adorante, un silenzio pregnante di quella conversazione che rimane nel segreto dell'atto con cui Mosè tutto affida l'iniziativa del Dio vivente, ed è un grido, è un grido silenzioso. Così nel Deuteronomio, in pagine che in un altro contesto stiamo leggendo con alcuni di voi. Questo grido silenzioso, dice sempre Ilario, giunge fino alle orecchie di Dio, perché ciò che egli ascolta è la fede. Ahimè, dice Ilario, le nostre labbra mormorano ciò che non comprendono, mentre lo spirito si espande liberamente. Dice, noi ripetiamo con le labbra quello che non comprendiamo, ma lo spirito invece si espande liberamente e non segue neppure questo ufficio delle labbra, questo servizio delle labbra. Lo spirito va per conto suo e si allarga smisuratamente lo spazio della di quella eloquenza interiore che grida, e che grida nel silenzio. E è grido interiore, vedete, che nello spalancamento totale del cuore raccoglie l'eco corale di tutte le voci della storia umana per tutti i tempi. È comprensibile che in queste strofe, ormai sono le ultime strofe del Salmo, il grande viaggio, abbiamo a che fare con situazioni che alludono a processi maturati nel corso di molte avventure e superando tante contraddizioni, tanti limiti, anche dunque in forza di processi di elaborazione interiore, di conversione, di discernimento, che il Salmo ha ampiamente illustrato precedentemente. Beh, comunque certamente una situazione di maturità che qui assume una fisionomia inconfondibile in questa capacità di gridare in silenzio e di raccogliere in questo grido silenzioso l'eco di una moltitudine di voci. Già, lo diceva Origene, lo diceva anche Ilario. E allora qui il Salmo prosegue Leggiamo la prima quartina di questa strofa, dopo il versetto 145. Io ti chiamo, di nuovo lo stesso verbo, tradotto con io ti invoco nel versetto precedente, adesso io ti chiamo, esattamente la stessa espressione in ebraico. Salvami, seguirò i tuoi insegnamenti, precedo l'aurora, grido aiuto, spero sulla tua parola, i miei occhi prevengono le veglie per meditare sulle tue promesse. Vedete, qui in quella situazione di vuoto silenzioso che ben hanno saputo cogliere i padri della Chiesa con gli esempi limitati ma molto efficaci che abbiamo colto anche solo attraverso le due testimonianze di Origene e di Ilario. Ebbene, in questo vuoto silenzioso, qualcosa di desertico, ma non nel senso del luogo in cui ci si perde, ma nel senso di quello che è il luogo che si apre, che si spalanca, che si allarga smisuratamente nel cuore umano, dove il respiro della vita diventa capacità di riecheggiare la voce di una moltitudine immensa di esseri umani il cui sangue è stato versato. Ed ecco, io ti chiamo, salvami, vedete, quella che si dice comunemente salvezza, questo grande sospiro che si sviluppa come capacità di accoglienza, di ricapitolazione, di comunione. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti, dice. E vedete che nei versetti che abbiamo letto, sono i primi quattro versetti, la prima quartina della strofa, ritorna per due volte adesso nei versetti 147 e 148, ritorna l'uso di un verbo che ha a che fare con l'atto di orientarsi nel senso del puntare verso oriente. È sempre l'oriente il punto di riferimento in base al quale si stabiliscono poi tutte le altre direzioni. Fatto sta, vedete, che quel sospiro di cui il Salmo ci sta parlando si sviluppa come un orientamento totale verso il giorno che viene. Un orientamento, già, quella capacità di accogliere in un cuore che si è andato in silenzio desertico, per quello che possiamo registrare dall'esterno, ma si è andato spalancando oltre ogni misura geografica e temporale, ed ecco un orientamento verso il giorno che viene, ma verso il mondo che viene. Qui dice il versetto 147 che già leggevo, precedo l'aurora, ecco, mi oriento verso l'aurora e grido aiuto, spero sulla tua parola. I miei occhi proprio questo prevengono, i miei occhi ci orientano verso le veglie, vedete, le veglie notturne, gli appuntamenti notturni, di veglia in veglia, di tappa in tappa, ma in una condizione che ancora sembra dominata dall'oscurità della notte, ma l'orientamento è confermato in modo preciso, coerente, con una inflessibile certezza verso il giorno che viene, perché viene il giorno e viene il mondo nuovo. I miei occhi prevengono le veglie per meditare sulle tue promesse. E allora Vedete che la strofa prosegue nella seconda quartina a partire dal versetto 149. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Già nei versetti 145-146 il grido, ed ecco adesso è una voce che grida, è quella voce che grida, ma appunto è una voce che solo il Signore è in grado di ascoltare, perché è una voce che non assume una rilevanza sonora tale per cui attira l'attenzione di chi che sia o di un pubblico più o meno competente. È una voce che soltanto il Signore può ascoltare. Ascoltala tu, questa mia voce, proprio perché è quella voce che grida nel silenzio di un deserto, che pure è lo spazio dell'accoglienza ed è lo spazio della inesauribile pazienza di chi sospira e si orienta verso il giorno che viene. Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Sei tu l'ascoltatore in grado di fare attenzione a quella voce che risuona in quel silenzio, che per qualunque altro orecchio sarebbe trascurato. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio, prosegue qui, e leggo ancora: a tradimento mi assediano, qui piuttosto che mi assediano bisogna tradurre, si avvicinano, cominciano la traduzione,
si avvicinano quelli che seguono il male.
I miei persecutori sono lontani dalla tua legge, si avvicinano, sono lontani dalla tua legge, ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri, da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre. Ecco la seconda quartina della nostra strofa. Vedete, qui nel contesto di quella profondità silenziosa che fa da ambiente adatto a quel dialogo misterioso più che mai, per cui io grido e il Signore ascolta la mia voce. Ebbene, nel contesto di quella profondità silenziosa si inserisce la percezione di un gioco d'ombre. Quando qui leggo a tradimento si avvicinano i miei persecutori, un gioco d'ombre, così mi sembra di potermi esprimere. Chi mi viene vicino? Chi si prende cura di me? Chi presta attenzione a me nel momento in cui, appena affermato il nostro orante, noi in qualche modo ci associamo a lui, che l'unico interlocutore che ascolta la voce, quella voce che grida in me, è il Signore. Ebbene, ci sono presenze che mi adombrano, che mi accarezzano, che mi circolano attorno, che in qualche modo si avvicinano e in qualche modo mi stringono, addirittura la mia traduzione diceva mi assediano i miei persecutori. E vedete, in realtà qui abbiamo a che fare ancora con una minaccia, sì, questo è un fenomeno che non si esaurisce mai, è ancora una tentazione, è l'estrema tentazione che si annuncia. Chi si prende cura di me? Chi in qualche modo mi lambisce, mi accarezza, tenterebbe quasi quasi di coccolarmi e di proteggermi? Sembra un'ombra in questo caso destinata a oscurare, ma sembra programmaticamente offerta come un luogo di contenimento, un luogo di riposo, un luogo di rifugio. Ed ecco, c'è in questa percezione subito come un segnale di rischio, di attenzione. C'è un in questo gioco d'ombre un inganno. Lui dice qui: a tradimento si avvicinano, sono lontani dalla tua legge. Già, sono lontani. L'offerta di una vicinanza che vorrebbe, ecco, qui l'attenzione adesso è divenuta matura e ben istruita, una vicinanza che vorrebbe sottrarmi a quella conversazione che mi ha coinvolto nel silenzio più profondo di quella obbedienza alla presenza del Signore, laddove quel luogo spesso così inesplorato nell'animo di ciascuno di noi, che è il cuore umano, si è aperto per quel contenimento di tutte le drammatiche vicende che ci precedono, che ci accompagnano, e ancora come il luogo da cui provengono le istanze, dall'intimo del nostro cuore umano, di cui abbiamo bisogno per affrontare la notte che permane, in vista dell'alba che non mancherà l'appuntamento nel giorno nuovo. Sì, ed ecco invece, vedete, questa vicinanza, chiamiamola pure così, che vorrebbe ridurmi alle misure della mia particolare condizione. In qualche modo, vedete, mi offre protezione, mi offre garanzie di sicurezza, mi offre stabilità, mi offre consolazione, apparentemente, per come trascuro quell'esercizio del grido nel silenzio, quella memoria del dramma, quell'orientamento verso il giorno che deve ancora sorgere, devo trascurare, devo dimenticarmene, devo farne a meno, perché vengo coccolato, per così dire, da quella vicinanza che mi vorrebbe custodire. Ed è una vicinanza ingannevole, ed è una vicinanza traditrice, ed è una vicinanza persecutrice, infernale. Sono lontani dalla tua legge, è l'estrema tentazione. E allora, ecco di seguito, come già leggevo: ma tu, Signore, sei vicino. La vicinanza è del Signore, non è di quelle ombre carezzevoli, per quanto tali venivano sperimentate, che si sono avvicinate in maniera così delicata e apparentemente così persuasiva e così consolatoria. Ma tu, Signore, sei vicino, tutti i tuoi precetti sono veri. Dunque, vedete, è il tu della mia vita. La strofa precedente su questo ha insistito fortemente, come sappiamo, ne parlavamo la settimana scorsa, a partire dal versetto 137, e qui di nuovo risuona il pronome di seconda persona singolare nel versetto 151. Dovete sapere che in tutto il Salmo 119 questo pronome risuona 7 volte, tu, per 7 volte. Questa è l'ultima volta. È la 7ª volta in cui nel nostro Salmo risuona espressamente il tu. E siamo inseriti nella continuità di una vicenda che viene dall'inizio, dice il versetto che segue, 152, da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre. Quel da tempo è dall'inizio. Dall'inizio, dunque siamo inseriti e sono inserito, il nostro orante parla in prima persona singolare, nella continuità di un tempo che viene dall'inizio e che è proteso verso il sempre di un appuntamento senza data per il futuro. E in ogni caso ecco che questa relazione con il tu che viene senz'altro identificato come l'interlocutore che è vicino, il vero vicino, laddove a lui ci siamo rivolti con quel grido silenzioso, laddove abbiamo avuto a che fare con quell'esperienza così sconcertante di come siamo espropriati della pretesa di gestire l'animo nostro e quindi rannicchiarci in una posizione di sicurezza, perché invece si spalanca in noi l'apertura di in grado di sperimentarsi in relazioni così impegnative come abbiamo constatato. Ed ecco la vicinanza del tu. La vicinanza del tu che non è, vedete, in questo caso una forma di coccolamento, per cui ecco nella relazione con quel tu ci sono io rannicchiato nella mia privata gestione di un vissuto che potrà compiacersi di se stesso, ed invece quell'ipotesi che il mio vissuto possa compiacersi di se stesso è un'ipotesi infernale. Ed ecco, da tempo conosco le tue testimonianze e sono inserito in una storia d'amore che viene dal principio e che è per sempre, e dunque il mio essere misurato dentro ai limiti propri della mia condizione umana mi conferisce il dono di una pienezza che è totalizzante, ma nello stesso tempo appunto è proprio quella pienezza che mi espropria di ogni pretesa di contenere, recintare e realizzare la mia presenza nel mondo in quanto possa mai immaginare che questa presenza sia in realtà autonoma rispetto a tutto quello che è stato, tutto quello che avviene, tutto quello che avverrà nella storia dell'umanità. Ed invece la mia presenza, per quanto minuscola, banale, meschina essa sia, è inserita nel flusso di questa vicenda che mi trasmette la continuità di una storia d'amore che viene dall'inizio e che dura per sempre. Ed ecco, tu sei vicino, Signore. E allora di seguito la strofa che viene, dove vedi la mia miseria, così si apre la strofa Resh. E se vi suggerivo di intitolare la strofa precedente, ecco che tutto della vita si riduce al grido, così mi esprimevo poco fa, adesso vi suggerisco di intitolare questa strofa, che è la ventesima, ecco che tutto della vita è consegnato allo sguardo di Dio. Vedi la mia miseria, guarda la mia miseria e salva. Tutto della nostra vita è consegnato allo sguardo di Dio, quello che vede Lui. Vedi la mia miseria, salvami perché non ho dimenticato la tua legge. Leggiamo i versetti della prima quartina. Difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua parola fammi vivere, lontano dagli empi alla salvezza, perché non cercano il tuo volere. Le tue misericordie sono grandi, Signore, secondo i tuoi giudizi fammi vivere. Vedete, nella strofa precedente, quello che ascolta lui, soltanto lui è in grado di ascoltare quella voce. Adesso quello che vede lui, quello che solo lui vede, per come è lo sguardo del Creatore, il suo, lo sguardo che ha ammirato la bellezza di ogni creatura fin dall'inizio. Ed è esattamente a questo sguardo che il nostro orante si rivolge. La mia piccolezza di creatura, qui la miseria, in greco dentro la tappinosis, la mia realtà di creatura, piccola, modesta, limitata, contenuta, fragile, esposta a tutti gli inconvenienti. C'è una gamma innumerevole di espressioni che possiamo utilizzare a questo proposito. Fatto sta che questa mia piccolezza di creatura, che come subito leggiamo già nel versetto seguente, è esposta ancora a tutte le contrarietà, a tutti i conflitti, a tutte le contestazioni, c'è di mezzo l'urto con l'empietà. Difendi la mia causa, riscattami. Dunque qui siamo in un contesto dibattimentale, siamo nel contesto di una disputa, siamo nel contesto di una rissa. Difendi la mia causa, riscattami secondo la tua parola, fammi lontano dagli empi. Dunque l'empietà ancora incalza, perché non cercano il tuo volere. Dunque la mia piccolezza, sì, ma vedete, vedi, guarda questa prerogativa di una bellezza che lo sguardo del Signore conferisce alla mia esistenza, al mio modo di stare al mondo, con tutti i dibattiti e gli attriti e le scorticature che mi riguardano. Nel tuo sguardo splende la rivelazione di come tu creatore conferisci bellezza ad ogni creatura e a quella piccola creatura che sono io. Già, è la mia vita che, vedete, ormai non ha più nient'altro da cercare se non di dimorare nelle viscere del Signore. Quando qui nel versetto 156 leggevo: le tue misericordie sono le tue viscere. Le tue viscere sono larghe, Signore, sono grandi. Ecco, e allora secondo i tuoi giudizi fammi vivere. Non ho altro da cercare. A proposito degli empi, nel versetto precedente: non cercano il tuo volere. Già, io non ho mai altro da cercare se non di dimorare lì dove le viscere del Signore mi contengono, in quella smisurata capienza che è dimostrazione della sua misericordia. Come sono grandi le tue misericordie, Signore, secondo i tuoi giudizi fammi vivere. Ecco, sotto lo sguardo del Signore. E di seguito il nostro salmo prosegue nella strofa Resh, la seconda quartina, dice: adesso sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. E attenzione, ho visto i ribelli. Vedete, adesso il nostro orante fa riferimento a quello che vede lui, a quello che vedo io. Notate che il verbo vedere con soggetto il Signore ritorna immediatamente appresso nel versetto 159. Vedi che io amo, apriva la strofa, sotto il tuo sguardo, adesso leggeremo per intero il testo della strofa, ma ci rendiamo conto del fatto che qui adesso il nostro orante sotto lo sguardo del Signore si rende conto di essere in grado di usare la vista, anche lui ha uno sguardo. E quindi qui il versetto 157, ritorno all'inizio della partina, diceva: sono molti i persecutori che mi assalgono, ma io non abbandono le tue leggi. Ho visto, ecco, i ribelli e ne ho provato ribrezzo, perché non custodiscono la tua parola. Vedi che io amo i tuoi precetti? Signore, secondo la tua grazia dammi vita. La verità è principio della tua parola, resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia. Vedete, quando qui, nel versetto 158, ho visto, il soggetto sono io, i ribelli e ne ho provato ribrezzo. Vedete che qui è usato un termine che indica un comportamento, come dire così, truffaldino, gli imbroglioni, i ribelli, traduce la mia Bibbia, sì, gli imbroglioni, l'ipotesi comunque di una vita simulata, di una vita mascherata, e qui emerge ancora il sospetto che qualcosa del genere possa riguardarmi, che la mia faccia sia una faccia non trasparente, sia una faccia non corrispondente alla luminosità che proviene dallo sguardo del Signore, che conferisce bellezza alle sue creature. Già è sentirsi brutti e guardarsi attorno e registrare la bruttezza del mondo, così come è saccheggiato dalle mani degli uomini, e addirittura una reazione di ribrezzo, dice qui la Bibbia opportunamente. Il testo parla di qualcosa che ha a che fare con la nausea e con lo schifo, ma dice: ma ho provato ribrezzo perché mi avverto il rischio pericolosissimo di questa condizione umana che resta intrappolata dentro agli schemi dell'imbroglio, della mascheratura, della falsificazione, la simulazione di un protagonismo che in realtà diventa semplicemente attuazione di una capacità devastatrice, spregevole, nauseante, schifosa. Ho visto i ribelli, ne ho provato, perché non custodiscono la tua parola. Ed ecco, quello che vedi tu, ecco, e vedete che ancora il nostro orante non dice io vedo come vedi tu, dice vedi che io amo i tuoi precetti. Già, è quello che tu vedi in me, come quando, ricordate, Simon Pietro viene interrogato dal Signore risorto nel Vangelo secondo Giovanni e dice: ma mi ami tu? Mi ami tu? Tu lo sai che io ti amo, risponde Simon Pietro. Tu sai che io ti amo, lo sai tu, vedi tu, sotto il tuo sguardo ecco la bellezza del creato, la bellezza di ogni creatura, e anche la bellezza che mi sottrae alle maschere che falsificano le fisionomie degli esseri umani. Tu sai che io ti amo, e allora vedi che io amo i tuoi precetti, lo vedi tu. È proprio affidato allo sguardo del Signore, non cerca più nient'altro se non, come già leggevamo precedentemente, di prendere dimora nello spazio immensamente accogliente delle viscere misericordiose di Dio, laddove anche per il nostro orante, per ciascuno di noi, ci è dato modo di essere positivamente inseriti in un'unica immensa e universale storia d'amore. Siamo così ritornati al principio, dice l'ultimo versetto del Salmo, della strofa meglio, la verità è principio della tua parola, dunque siamo ritornati a quell'inizio qui proprio di... come se fossimo rimandati all'evento originario, l'evento creativo, in un lampo di assoluta intensità. La verità è il principio della tua parola, resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia. Ricordate come nell'antico racconto, il primo racconto della creazione, l'essere umano è creato a immagine secondo la somiglianza. Ecco la tua immagine nel mio volto smascherato dinanzi a te, così presentando a noi la ricapitolazione del suo cammino, il nostro orante, sotto il tuo sguardo. Ecco, tutte le sovrastrutture che hanno deformato il mio volto, e dire, volto è dire la mia vocazione alla vita, è dire il mio modo di stare al mondo, è dire il mio inserimento in quell'unica storia d'amore che risponde alla tua inesauribile sorgente di misericordia. Ecco, sotto il tuo sguardo. La tua immagine può specchiarsi nel mio volto, finalmente smascherato dinanzi a te. Lasciamo da parte allora il nostro salmo. La volta prossima, se Dio vuole, dovremmo portare a compimento questa piccola, grande fatica. Ne riparleremo. Ed invece passiamo subito a considerare il brano evangelico, nel capitolo 22 del Vangelo secondo Matteo. Leggevamo poco fa, è una pagina che conosciamo bene, per così dire, certamente sono queste parabole tutte spesso già considerate, meditate, oggetto di riflessione, ricerca nella preghiera e in altri contesti catechetici. Fatto sta che, come sappiamo, Gesù si trova a Gerusalemme. Dall'inizio del capitolo 21 Gesù è entrato a Gerusalemme. Sappiamo quello che è successo e sappiamo come emerge nella narrazione con cui l'evangelista Matteo costruisce la sua proposta catechetica. La posizione di Gesù nel momento in cui oggettivamente assume una posizione di sovranità, e d'altra parte ecco è una sovranità che è intrinsecamente qualificata da una nota di mitezza che diventa dominante, la mitezza di colui che è sovrano nel momento in cui obbedisce, nel momento in cui nella sua silenziosa maniera di affrontare quello che lì per lì sembrerebbe un trionfo, ed ecco i comportamenti, i gesti, l'atteggiamento di colui che nella mitezza esercita l'autorità. la prerogativa essenziale, costitutiva della sua autorità. Questa è il motivo per cui poi Gesù viene interrogato, viene interpellato, provoca fastidio, insofferenza, disturba, un'autorità che viene dal basso, in quanto Gesù si fa carico, e questo fin dal capitolo 21 in maniera proprio dichiarata, si fa carico di ogni delusione. Il suo modo di esercitare l'autorità non si impone dall'alto, ma si esprime con questa singolare capacità di raccogliere tutti i motivi di delusione, di sconfitta, di contrarietà, di rifiuto, per cui la sua autorità sembrerebbe proprio svuotata di potere. Ed ecco, dal basso. E con quale autorità fai questo? Allora, già lo sappiamo, ne parlavamo la settimana scorsa, lì per lì Gesù sembra non rispondere, poi in realtà risponde mediante le tre parabole. Alle tre parabole poi seguiranno quattro dispute. Le tre parabole, abbiamo letto nelle domeniche trascorse, le prime due, e adesso abbiamo a che fare con la terza. La prima parabola, ricordate quel padre e i due figli, c'è di mezzo la vigna, molto amata dal padre, ma il figlio che non vuole andare, però poi va perché si pente, perché si rende conto che il padre ci è rimasto male, una stretta nel cuore, già, modo di esercitare l'autorità, laddove quella delusione del padre diventa il motivo per cui, seguendo procedure, passaggi, appuntamenti che non possono essere programmati, nel cuore di quel figlio spunterà il rammarico, il dispiacere e il desiderio di far contento, e dunque andrà a lavorare nella vigna. Seconda parabola, leggevamo domenica scorsa. L'erede scartato diviene fondamento. Ecco un modo di esercitare, ecco il suo modo di esercitare l'autorità. E vedete, anche qui c'è di mezzo l'amore per la vigna, è fondamentale, l'amore per la vigna. E d'altra parte, dire amore per la vigna significa coinvolgere quei contadini che, lavorando nella vigna, sono chiamati a condividere l'amore per la vigna, dove la ricerca dei frutti non significa semplicemente il prodotto dopo la vendemmia, ma significa la condivisione dello stesso amore con cui colui che ha costruito la vigna, che ha faticato tanto per la vigna, l'ha resa produttiva. E adesso il tempo dei frutti, il coinvolgimento in una storia d'amore. Per questo l'erede diviene fondamento, l'erede è colui che va a collocarsi in quella posizione che consente a tutte le realtà umane, a tutte le presenze umane, a tutte le figure umane, di inserirsi in quella che da parte del padrone della vigna, che è il vero lavoratore, che è il Dio vivente, è la sua volontà d'amore e la sua volontà di condividere l'amore su quel fondamento, laddove l'erede che è stato scartato diventa veramente il principio di quella novità che qui assume la configurazione di un edificio, un fondamento, una pietra, sì, ma è quella novità per cui l'umanità intera, per quanto disinteressata, per quanto addirittura in atteggiamento di opposizione, per quanto in atteggiamento di violenta estraneità e pretesa di dichiararsi padrona della vigna, al posto dell'erede, al posto di colui che la vigna ha amato e per cui ha lavorato nella gratuità della sua iniziativa. Sì, ebbene, per tutti gli esseri umani, proprio per coloro che sono alle prese con i dati oggettivi della propria incapacità di amare, del proprio fallimento nella vocazione alla vita, quel fondamento è incrollabile. Adesso è tutta la storia umana che si viene riconfigurando come una storia di amore riconciliato, di amore ritrovato, di amore ricomposto. Ma vedete, qui adesso si inserisce la terza parabola, la nostra. E qui abbiamo a che fare con l'autorità del re, che vuole celebrare le nozze del figlio. Il suo proposito è irrevocabile. La sua insistenza è appassionata, come subito constatiamo. Vuole celebrare le nozze del figlio. Vedete che in questa terza parabola si connette con le precedenti, sono concatenate tra di loro e aprono una dopo l'altra spazi di approfondimento e di chiarificazione. E dunque qui adesso siamo inseriti all'interno di quella conclusione della parabola precedente, laddove tutte le presenze umane derelitte e squalificate, addirittura segnate dalle conseguenze evidenti del proprio fallimento, della propria incapacità di amare. Ebbene, la prospettiva di un recupero all'interno di quella novità di cui è protagonista il padrone della vigna, è così che manifesta la sua autorità, per come quel figlio è stato scartato ed è divenuto fondamento. Ma come avviene questo? Come può avvenire questo? La parabola che leggiamo si sviluppa in tre quadri. Il primo quadro, dal versetto 1 al versetto 6, notate che dire tre quadri non significa semplicemente una sequenza temporale, sono fatti che si succedono. La parabola naturalmente usa il linguaggio proprio di questo strumento di comunicazione, per cui è un dei personaggi, è una scena, si svolge, in realtà qui poi parla sempre soltanto il re, nessun altro parla. Ma appunto il linguaggio tipico di queste forme di comunicazione, ma qui non conta la sequenza temporale, si tratta di un discernimento che penetra progressivamente nell'animo umano. Perché? Primo quadro, intitoliamo questo primo quadro il tempo degli inviti. Leggo. Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Ecco. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Gli invitati. Gli invitati sono i chiamati, che climeni. Gli invitati. Ma questi non vollero venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi, i miei animali ingrassati sono già macellati, tutto è pronto. Panta ettima, tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Il tempo degli inviti? C'è di mezzo una preparazione, vedete come il testo insiste la pazienza, l'impegno, la serietà, proprio l'autorevolezza, si può ben dire, con cui il re ha predisposto ogni cosa per le nozze di suo figlio. E questa preparazione, vedete, poi nel linguaggio della parabola, una rievocazione di tutto quello che si è svolto nel corso della storia della salvezza, una ricapitolazione di tutta quella vicenda, tutto quel lungo cammino. Ricordate, leggevamo poco fa, e sarà la prima lettura di domenica prossima, quella breve pagina nel libro di Isaia, il banchetto messianico, le nozze, il rapporto d'alleanza tra il Signore e il suo popolo, una premonizione di quel rapporto d'alleanza che è l'obiettivo verso cui tutta la storia umana è orientata, la storia della salvezza come storia di una comunione perduta e da ritrovare, di una riconciliazione nella vita, e il banchetto come immagine inconfondibile di una solidarietà confermata in maniera indissolubile tra colui che è il protagonista della vita e la nostra condizione di esseri umani, che porta con sé le conseguenze del fallimento, del peccato, fino alla morte, ma adesso la salvezza. Dunque la storia di questa ricomposizione di quella comunione nella vita che costituisce il progetto originario del Dio vivente, la storia della preparazione. Tutto è preparato. Ed ecco, la fedeltà di questo insistente atto del re che chiama attraverso i servi, attraverso inviati, attraverso sottolineature precise, rigorose, ufficiali, ben argomentate. La fedeltà di questa chiamata incontra disinteresse, incontra noncuranza. Non se ne curarono, non curanza, ma è tutta la storia della salvezza che è messa puntualmente alle strette nell'impatto con questi snodi drammatici per cui l'impreparazione umana diventa incomprensione, diventa estraneità, diventa rifiuto, diventa aggressività. E qui il verbo tradotto con l'incisero, il verbo kratin, sapete che questo verbo è quello che era usato alla fine del capitolo precedentemente, quando leggevamo che cercavano di catturarlo per ucciderlo, versetto 45. 46. E questo verbo è quello che poi ritorna puntualmente dal capitolo 26 versetto 4, all'inizio del racconto della passione. Finalmente stanno organizzando come arrestare Gesù, come catturare Gesù, come fare forza su Gesù, come aggredire Gesù, e allora questo verbo ritorna più volte nei capitoli 26-27. Gesù è stato aggredito. Dunque vedete che quello che capita ai servi è quello che è avvenuto a più riprese nel corso di una lunga storia, che deve essere la storia della preparazione, ed è la storia che sembra essere smentita puntualmente per il fatto che gli inviati sono aggrediti, fino al momento in cui l'inviato è il figlio che sarà aggredito, che è poi un modo per riprendere quello che leggevamo nella parabola precedente. Aggredito. Dunque, come va a parare questa vicenda? Vedete, evidente, qui il primo quadro, c'è una pesantezza che imprigiona il cuore umano. Leggendo quella strofa, la prima delle due strofe di cui ci siamo occupati questa sera, parlavo di un gioco d'ombre. Ecco, un gioco d'ombre, già. tutti i personaggi qui citati in modo estremamente sommario, ma in modo veramente anche molto, molto preciso, hanno altro da pensare, hanno altro da fare, hanno altri impegni, devono preoccuparsi delle cose loro. Già, chi pensa agli affari miei se non ci penso io? È gioco d'ombre di cui ci parlava l'antico orante. Non si preoccupano di quell'invito, quella preparazione non li riguarda, sì, anzi hanno tutte le buone ragioni per mantenersi impreparati rispetto a quelle nozze che non li riguardano. Non sono affari loro, non sono affari miei. Oltretutto, vedete, poi c'è una domanda. Io leggo questa pagina e sempre sento che riemerge un interrogativo. Ma dov'è la sposa? Dov'è la sposa? Cosa vuol dire essere invitati alle nozze del figlio? Ma la sposa dov'è? E nella storia della salvezza, attraverso i testi dell'Antico Testamento, in qualche caso la sposa è Gerusalemme, ricordate quei poemi in cui Gerusalemme è indicata come la sposa che poi diventa anche madre, ma in realtà Gerusalemme è poi figura rappresentativa del popolo, il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, dunque una nuzialità che riguarda la relazione tra Israele e il Signore e Israele, ma in realtà la sposa nella prospettiva che la storia della salvezza illumina conducendoci a un affaccio sempre più ampio dinanzi a noi, e la sposa è l'umanità intera, ma la sposa siamo noi. E vedete, questo che il testo non esplicita rimane come un segnale che gli invitati alle nozze non sono in grado di recepire. Già, perché essere invitati alle nozze significa non soltanto essere invitati come spettatori al festino, ma essere invitati in quanto coinvolti direttamente nella nuzialità con il figlio, in quanto partecipi di quella novità per cui il figlio è il protagonista della storia umana. E dunque invitati non tanto come interlocutori esterni, ma partecipi di quella storia d'amore che corrisponde alle intenzioni del sovrano dall'inizio, da sempre. Tutta la storia della salvezza è sostenuta da questa sua inflessibile volontà di ricomporre una relazione d'amore che è il suo progetto originario. Ed ecco le nozze del figlio. Ma vedete, non rispondere all'invito significa non soltanto essere dei maleducati, non farci caso, avere altro da pensare, avere altro da e tra l'altro con molta fatica, perché ci sono quelli che devono lavorare nei propri campi, ci sono quelli che devono dedicarsi ai propri affari, ci sono quelli che anche reagire violentemente nei confronti dei servi è anche un bel impegno. Faticoso, non automaticamente così gratificante, ma questa è una storia d'amore. E dunque, vedete, in preparazione, è il tempo degli inviti. Secondo quadro, dal versetto 7 al versetto 10. Allora diamo un titolo anche a questo secondo quadro, il tempo della collera. Allora il re si indignò, si indignò, e mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: il banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze.
uscite nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, cattivi e buoni, e la sala si riempì di commensali. Fino a qui, attenzione, perché la delusione del re è evidente, delusione. E d'altra parte vedete che qui la parabola parla di questa delusione del re non per tirarne la conseguenza di una decisione punitiva che dichiara allora o dichiarerebbe allora la rinuncia a proseguire nella sua intenzione, nel suo proposito, e non è così, perché la delusione del re rivela la sua incrollabile gelosia d'amore. Vedete che questa collera di cui si parla qui è in tutto e per tutto relativa alla inflessibile coerenza, inesauribile volontà d'amore, la sua. Perciò è sdegnato, vedete che qui è usata la stessa forma verbale che compariva nel capitolo 18, versetto 34, in quell'altra parabola in cui c'è un re che ha condonato 10.000 talenti e poi il servo che ha ricevuto il condono non vuole aiutare colui che è debitore nei suoi confronti di 100 denari, e il re è sdegnato. Sdegnato non perché rivendica 10.000 talenti che ormai ha condonato e non potrebbe mai recepirli, chi mai potrebbe pagare un debito del genere, ma sdegnato nel senso che ancora non trova una corrispondenza nella sua intenzione d'amore, nella sua modalità d'amore, nella gratuità della sua volontà d'amore. Ecco, è sdegnato, ma è sdegnato, vedete, perché è inflessibile nella sua pretesa di rivendicare la dignità della creatura umana, quando qui dice che gli invitati non erano degni, e dunque in quel suo sdegno, in quella sua collera, in quella sua indignazione, noi riconosciamo l'inflessibile coerenza con cui custodisce il valore che è prerogativa delle creature umane, la dignità della vocazione alla vita nella nostra condizione umana. E vedete, il re è sdegnato, in collera, come qui leggiamo, e sono espressioni che lì per lì ci spaventano, ma ormai siamo più che attrezzati per quanto riguarda la lettura di pagine come questa. In tutto questo, vedete, lui conferma la sua incrollabile fedeltà rispetto al suo proposito originario, che è confermato proprio mediante il suo modo di esercitare la collera. La collera è un volto, un'espressione, una sagomatura della sua misericordia, della sua gelosia d'amore intransigente. Non sopporta di avere a che fare con degli esseri umani che si riducono in una condizione di indegnità, che si riducono in una condizione di estraneità. Non erano degni. Andate ora ai crocifissi, vedete che la collera del re non significa il suo allontanamento. Perché lì per lì sembrerebbe, stando alla logica del nostro modo di ragionare, proprio questo sembrerebbe. È in collera, dunque se ne va, dunque li pianta in asso, dunque li abbandona alla loro disgraziata sorte, alla loro derelitta impreparazione. No, non è così. La collera non significa l'allontanamento da parte del re, già come nel Salmo 119 leggevamo, vedete, tu sei vicino, diceva l'orante, quando quegli imbroglioni si muovono attorno a lui con quelle presenze umbratili apparentemente molto delicate e in realtà stritolanti, soffocanti, imprigionanti, pensa agli affari tuoi, ed ecco, tu sei vicino. E allora qui vedete è proprio il re che insiste, incalza per dare voce ai silenzi, quei silenzi sospirosi del cuore umano di cui ci parlava Laurent nel salmo che leggevamo precedentemente. E tutto questo nella sua collera, vedete qui ci sono delle immagini che rimandano evidentemente a fatti storici di cui il nostro evangelista è stato spettatore, fatti contemporanei. Probabilmente c'è un accenno a quella che fu l'assedio, la vicenda dunque della guerra giudaica, poi l'assedio di Gerusalemme, la conquista di Gerusalemme, ma un fatto storico contemporaneo, drammatico, tragico, tristissimo, quello che avvenne nell'anno 70 dopo Cristo. Sì, c'è un accenno a un... Tra l'altro notate che qui questa spedizione è militare, e con l'assedio di Gerusalemme e la sconfitta degli abitanti, la città bruciata, cioè, tutto questo avverrebbe nel momento in cui il pranzo già è pronto e gli invitati devono ancora essere reperiti lungo le strade del mondo, no? Tutto questo avverrebbe nell'arco di quelle poche ore. No, è un'immagine che serve soltanto a dimostrare o a illustrare meglio come quella indegnità della nostra condizione umana impreparata di per sé è un'autocondanna all'inferno. Di per sé quella indegnità è una condizione di prigionia tormentosa più che mai, ma una specie di autocondanna alla estraneità. Quell'imbroglio di cui ci parlava già l'antico orante del Salmo 119. E qui vedete la parabola ce ne parla in questa scenografia narrativa molto eloquente, è molto semplice e anche molto efficace. E dunque il re non rinuncia, il re insiste, il re incalza. Il fatto è che lui non rinuncia alla festa. Vedete, quello che è fondamentale qui non è il fatto che lui punisce, ma il fatto è che la punizione è interna a quella coerenza inflessibile con cui lui persegue l'obiettivo che ha dichiarato, e cioè la festa, è la festa per le nozze del figlio. C'è di mezzo il suo amore per il figlio, c'è di mezzo il mistero di Dio, vedete, è il mistero di quella vita nella comunione che è il mistero profondo della vita trinitaria, e dunque c'è di mezzo il suo amore per l'umanità convocata per le nozze con il figlio. Vedete, non esercita l'autorità perché punisce, ma perché ribadisce la necessità di celebrare la festa. Questa è la sua autorità. E allora l'invito viene esteso a tutti coloro che sono dispersi, che sono randagi, presenze meschine e magari anche scomode, fastidiose sulle strade del mondo. Andate, dice, ai crocicchi delle strade, tutti quelli che troverete, tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Vedete che gli inviti adesso si ripropongono, ma con un altro criterio. usciti sulle strade raccolsero quanti ne trovarono, cattivi e buoni, la sala si riempì di commensali. Dunque, vedete, chi è degno di ricevere questo invito? E qui ci sono tutti quei miseri personaggi che brancolano sulla scena del mondo nelle situazioni più impervie, più periferiche, forse in situazioni più squalificate che mai. Ed ecco, con loro sono che qui vengono così raccolti nella sala delle nozze, sono degni? E allora, compresi quelli che hanno rifiutato, perché, vedete, vengono adesso recuperati all'interno di questa nuova missione affidata ai servi, coloro che hanno dimostrato di essere indegni, proprio in questa loro indegnità assumono paradossalmente un titolo valido per essere accolti e presenti anch'essi nella sala delle nozze. È il secondo quadro, il tempo della collera. Vedete, è proprio in forza di questo amore del re per suo figlio che la sala si riempie nella luce. Ci siamo veramente tutti, ci siamo veramente tutti. E tutti in forza non di un titolo che può essere esplicitato come un valore di positiva corrispondenza all'invito iniziale, perché quell'invito è stato rifiutato. Perché rispetto a quell'invito i chiamati si sono dimostrati indegni. E adesso il titolo valido è esattamente quello di essere dispersi sulle strade del mondo senza possibilità di far valere alcuna pretesa di adeguatezza alla festa. Vedete che la prospettiva non è più quella iniziale, è proprio perché è la festa del figlio, è proprio perché è il figlio il rivelatore dell'amore del re, è proprio per la festa del figlio che allora gli sbandati della terra, gli esseri umani in questa moltitudine di derelitti che arrancano in maniera così scomposta acquistano il titolo valido per essere presenti nella sala delle nozze. Vedete, non perché sono degni, ma perché sono le nozze del figlio, per come è il figlio amato dal re. E allora qui adesso, vedete, però non è finita, perché c'è un terzo quadro. E infatti il terzo quadro, al versetto 11, al versetto 14, possiamo intitolare il tempo dello sguardo. Già, il Salmo 119, nella seconda strofa che leggiamo questa sera, la nostra vita sotto lo sguardo di Dio. Dicevamo poco prima. Il re entrò per vedere, ecco, per vedere. Il re entrò per vedere i commensali. Adesso è il tempo dello sguardo. Insisto, quello che vi dicevo inizialmente, cioè non sono sequenze temporali, no? Ben scandite tra di loro, tant'è vero che a un certo punto c'è stato di mezzo, niente, tutto il tempo di una campagna militare che è storicamente durata anni, e tutto nel tempo del preparazione del banchetto. Dunque, qui sono scene che man mano alludono a un discernimento più profondo che tocca le zone interiori dell'animo umano. E qui vedete che questo terzo quadro si inserisce nel precedente, e cioè tutti, certamente tutti, convocati nella sala delle nozze. In questo caso non c'è più nessuno escluso, no. Per come le nozze del figlio sono celebrate dal padre, e nell'amore del padre per il figlio, tutti. Sì, ma cosa avviene nella sala delle nozze? Perché adesso veniamo a sapere che l'invito si fa sempre più interiore per tutti e per ciascuno, e sotto lo sguardo del re, uno che non indossava l'abito nuziale, e gli disse: amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Ed egli ammutò lì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti. Ecco, ci siamo, vedete, l'abito nuziale è a disposizione di tutti. L'abito nuziale è... qualunque invitato gode di questo segno di ospitalità, non c'è dubbio, l'acqua, il profumo, l'abito, e non si è rivestito. Perché? Beh, è come dire che ancora non si è reso conto che davvero è invitato a una festa di nozze. Vedete, ancora non si è reso conto che è invitato a quella festa di nozze in cui l'abito nuziale non è semplicemente l'abito messo a disposizione di tutti gli invitati che partecipano al festino, ma è l'abito della sposa, quell'abito della sposa di cui parla l'Apocalisse, è la preparazione dell'abito della sposa nel capitolo 19. Sì, ma non si è reso conto del fatto che invitato alla festa è lui stesso, non solo come un estraneo, che quasi come un parassita, come un curioso, ne approfitta, poi sparisce, circola in quell'ambiente tanto per vedere se riesce captare qualche beneficio, senza mai convertirsi all'amore. Già, l'abito nuziale. Una condizione di estraneità, quell'estraneità di cui voi parlo espressamente il re quando dice l'oscurità esteriore, no? Le tenebre fuori, le tenebre scotos exoteron, dunque l'estraneità. Ma questa condizione di estraneità, vedete, è di qualcuno che è già dentro alla sala delle nozze, e questo ci tocca, ci interpella tutti. Ciascuno di noi, ma essere dentro alla sala delle nozze, là dove siamo chiamati amici, amico, come hai potuto entrare qui senza abito nuziale? Siamo dentro alla sala delle nozze e siamo degli estranei. Siamo ancora degli estranei. Siamo ancora esterni a quella storia d'amore per la quale le nozze del figlio vengono celebrate. E questa chiamata che adesso il re rivolge a quell'invitato, che poi vedete è una chiamata che è già tutta espressa nello sguardo, come il re guarda l'invitato, come il re guarda gli invitati, come il re guarda noi, quello sguardo di cui ci parlava l'orante nel Salmo 119. Come sono guardato io da colui che entra nella sala delle nozze? Dove sono stato accolto, dove sono dotato di un titolo per essere presente niente meno ribalta la dimostrazione di indegnità di cui già in tanti modi io e ciascuno di noi fa esperienza. Ebbene, amico, vedete, questa chiamata squarcia il cuore, nel senso che smaschera quella condizione di estraneità di cui adesso parla espressamente il re, rivolgendosi all'amico, gli dice: ma non ti sei reso conto che tu sei presente qui in qualità di estraneo? Sei presente qui, ma non sei nella luce della sala, sei nelle tenebre. E allora questa estraneità deve essere smascherata. E vedete, la chiamata del re irrompe con la potenza creativa di un atto che, vedete qui il testo può ingannarci, in realtà è l'atto che ci libera dall'inferno. È l'atto che ci smaschera, che ci sbugiarda, ancora una volta bisogna usare queste espressioni. Vedi che tu così sei prigioniero di te stesso, sei prigioniero del tuo inferno, sei prigioniero dei tuoi tormenti, sei prigioniero delle tue progettualità, asfittiche, per cui scivoli, ti nascondi, giri al largo, ti schiacci contro la parete, cerchi la via d'uscita, ed ecco, sei all'inferno. E questa vita è intrappolata in una prigione, come una continua tortura. Ma è proprio l'intervento del re che fa di questa miseria umana l'occasione per trovare, si parla del pianto, trovare nel pianto, vedete, non la condanna, ma nel pianto, l'unico linguaggio possibile per prendere coscienza della nostra contraddizione, e sperimentare come ne siamo tirati fuori. Questo pianto, vedete, di cui l'Evangelista Matteo parla a più riprese, la prima volta che ne parla è il pianto di Rachele che si lamenta per i suoi figli che non sono più, è il pianto poi che si ripercuote nelle vicende della storia umana in modo sonoro e clamoroso. Il Salmo 119 ci diceva: con quanti silenzi e con quante voci mute che continuano a sospirare, a gemere e a piangere. Ed ecco, finalmente il pianto, l'unico linguaggio possibile per prendere coscienza delle nostre contraddizioni, come vi dicevo, per sperimentare come siamo tirati fuori dall'inferno. Tant'è vero, vedete, che nel capitolo 13, per ben due volte, versetto 42 e versetto 50, questo pianto e stridore di denti, che poi tra l'altro è una citazione del Salmo 112, versetto 10, ma è messa in contatto con la fornace ardente, e la fornace dei tre giovani nel libro di Daniele, nel capitolo 3, quella fornace nella quale i tre benedicono il Signore, sono avvolti da un vento di rugiada, uno spirito di rugiada, e benedicono il Signore. Dunque, il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi, gettatelo fuori nelle tenebre, piante stridore di denti. Vedete, questa è la strada della, finalmente, della liberazione dall'inferno, questa è la strada della rieducazione all'amore, questa è la strada della conversione, già, perché quel tale che circola nella sala delle nozze continua ad approfittare dell'ambiente senza convertirsi mai, senza convertirsi all'amore. E questo ci riguarda veramente tutti, e ci riguarda tutti da vicino e in profondità. E adesso la fornace. Vedi che sei in una fornace, ma dove il vento ti avvolge di rugiada. Altro che il gioco d'ombre del Salmo 119.
il vento ti avvolge di rugiada. Questo è il crogiolo nel quale impari a piangere e impari a renderti conto di come sei coinvolto in una storia d'amore e di come sei nella sala delle nozze perché il figlio derelitto è glorificato, quel figlio erede che è stato rifiutato, scartato e buttato via, pietra di fondazione, ecco, è il vivente che attira a sé la moltitudine umana e fa della storia umana la storia di un'unica preparazione attraverso tutte le vicissitudini, gli intralci, gli impedimenti, i ritardi, le impreparazioni, ma la storia umana è la storia di questo fidanzamento con colui che agnello immolato e agnello vittorioso, lo dice l'Apocalisse. Gesù ha sposato la nostra condizione umana e la storia umana è il tempo nel quale si prepara l'abito nuziale per la fidanzata dell'agnello. Apocalisse capitolo 19. Bene, ci siamo, bisogna che concluda. Lo sguardo del Signore, vedete, ci raggiunge nella nostra condizione umana, che sarebbe infernale se non fosse la sua regalità ad avvolgerci con il vento rugiadoso che fa della fornace in cui si consuma la nostra esistenza con tutte le dolorose sconfitte che ci portiamo appresso. Ebbene, fa di questa fornace una elezione d'amore. Non siamo semplicemente invitati, siamo eletti, siamo coinvolti in una storia d'amore che ci riguarda in quanto partecipiamo di questa unica grande avventura che conduce attraverso tutte le vicissitudini travigliatissime che ben conosciamo, ma conduce la storia umana finalmente a rivestirsi di quelle che sono le prerogative della fidanzata, della sposa, per l'agnello immolato e vittorioso. Quanto tempo ci vorrà? Ma nessuno di noi conosce queste date, ma sappiamo che il nostro travaglio di oggi è tutto interno a questa unica storia d'amore. Diceva la citazione di Isaia che stava all'inizio della grande catechesi del nostro evangelista Matteo: il popolo che è immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Ecco, quella tenebra esteriore di cui parla qui la parabola è la condizione nella quale noi ci troviamo e nella quale noi saremo prigionieri e impossibilitati a venirne fuori, come dall'inferno di cui siamo i costruttori, se non fosse vero che il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce. Viene il giorno del Signore, ed è il giorno che viene non per fare spettacolo e così lasciarci tramortiti, viene perché finalmente ci renderemo conto che siamo coinvolti nell'evento glorioso della vita nuova, di quella comunione con il Figlio Redentore che ci riconduce a quella sorgente che nell'intimo di Dio è da sempre la sua inesauribile volontà d'amore, la vita che non muore più. Ma fermiamoci qua.